Allora, abbiamo cominciato ad affrontare, dopo l'annuncio della passione, il secondo annuncio della passione del Signore, il blocco degli insegnamenti sulla vita comunitaria che Gesù ci propone. E avevamo visto il grande tema dello scandalo, e su questo ci eravamo un pochettino soffermati, riflettendo sull'importanza del non dare scandalo e riflettendo su quella logica tipicamente marciana, ma anche neotestamentale, perché poi Paolo ci diceva la stessa cosa, che ci dice che addirittura la carità deve venire a volte davanti alla stessa verità, cosa che a noi brucia un pochettino. Ma Paolo ci ha portato degli esempi dicendo: se tuo fratello è convinto che certi cibi siano impuri, se tuo fratello è convinto che certi giorni siano giorni di digiuno, se un tuo fratello è convinto che certe tradizioni siano fondamentali per arrivare alla salvezza, ecco, se tu non lo rispetti, se tu nella tua verità, perché la verità è dalla tua parte, non ti adegui anche talora alle necessità del fratello, dai scandalo a un fratello per il quale Gesù Cristo è morto. Discorso molto duro, ma per i cristiani la carità viene davanti alla verità. Altro tema di questa cosa è un tema che, a dire il vero, quasi quasi mi sarebbe sfuggito, se proprio ecco, salutiamo il nostro pastore e signore.
Il gregge belava.
Il gregge belava. Allora il cagnolino ha cominciato ad appagliare. Allora, se non ci fosse stata Ilaria uscendo a mettermi dicendo: ma non avevo detto niente dei bambini. Questo tema così bello, così io quasi quasi l'avevo sumato nel servizio, eccetera, ma credo che meriti davvero fermarci un po' di più sui versetti 33-37, laddove si dice, finito il discorso di chi fosse il più grande nel regno dei cieli, sedutosi chiamò i dodici e disse loro: se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servo di tutti. E preso un bambino, lo pose in mezzo a loro e, abbracciandolo, disse loro: chi accoglie uno di questi bambini nel mio nome accoglie me, chi accoglie me non accoglie me, ma colui che mi ha mandato. Davvero a volte ci dimentichiamo due cose, no? Cioè, prima di tutto, che Gesù ci dice che se non saremo come i bambini non entreremo nel regno dei cieli. Il bambino era nell'antichità non l'idoletto che è attualmente. Attualmente c'è una bambinolatria, no? In tutte le famiglie, compresa la mia, cioè in cui il bambino è il signore e padrone di tutte le vicende familiari, per cui è al primo posto, vezzeggiato, coccolato da nonni, zii, nipoti, zazazazà. Ecco, invece anticamente il bambino contava davvero forse molto poco, era una figura marginale, un po'. Quando si voleva dire le categorie emarginate, diceva le donne e i bambini, insomma, no? Non aveva diritti. Ecco, Gesù prende il bambino come prototipo del credente, che è l'uomo che deve essere all'ultimo posto, che deve avere assolutamente il senso della gratuità. Io credo che i bambini siano caratterizzati da questa cosa qui, dipendono in tutto da altri, no? Sono totalmente dipendenti dagli altri, per il cibo, per il vitto, per l'alloggio, per la sussistenza, per i trasporti, per tutto. Ecco, il credente dovrebbe entrare in questa ottica dell'infanzia spirituale. Qualche giorno fa, e poi alcuni di voi sono nella parrocchia di Santa Teresina, avete festeggiato Teresa di Lisieux, che ha fatto del cammino dell'infanzia spirituale proprio il fondamento della sua vita interiore, no? Cioè farsi come bambini, affidarsi totalmente a Dio, non essere, rinunciare ad ogni autosufficienza interiore, non credere di salvarci per le nostre opere, per i nostri meriti, per le nostre cose, ma lasciarsi amare, lasciarsi cogliere, lasciarsi coccolare, lasciarsi conquistare da Dio, mettersi nelle sue braccia, ecco, farsi piccoli, scegliere l'ultimo posto. Non è casuale che il discorso dei bambini avvenga subito dopo il discorso dell'ultimo posto, no? Del servo, del farsi servo e del farsi l'ultimo fra tutti. Volevo però
visto che appena arrivato a casa mi ronzava la frase di Laia, mi ha detto niente sui bambini, invece questo di là, combinazione, apro le mie agenzie vaticane e proprio il giorno dopo del nostro incontro, quindi ci siamo visti, scusate, il giorno prima del nostro incontro, mercoledì 14, nell'udienza generale in San Pietro, Papa Francesco aveva parlato dei bambini. E allora volevo leggervi soltanto qualche riga di questo ricco intervento. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. La parola di Gesù è forte oggi, commentava a combinazione il nostro stesso brano. Guai al mondo per gli scandali. Gesù è realista e dice: è inevitabile che avvengano scandali, ma guai all'uomo a causa del quale avviene lo scandalo. Io vorrei, prima di iniziare la catechesi, a nome della Chiesa chiedervi perdono per gli scandali che in questi ultimi tempi sono accaduti sia a Roma che in Vaticano. Vi chiedo perdono. Sapete, si era arrivati dalla vicenda dei Carmelitani, eccetera, eccetera, tutte queste cose qua. E poi dice, oggi rifletteremo su un argomento molto importante, le promesse che facciamo ai bambini. Non parlo tanto delle promesse che facciamo qua e là durante la giornata per farli contenti o per farli stare buoni, magari con qualche innocente trucchetto, ti do una caramella e promesse simili, per invogliare a impegnarsi nella scuola o per dissuaderli da qualche capriccio. Parlo di altre promesse, delle promesse più importanti, decisive per le loro attese nei confronti della vita, per la loro fiducia nei confronti degli esseri umani, per la loro capacità di concepire il nome di Dio come una benedizione. Sono promesse che noi facciamo a loro. E allora salto un pezzo perché poi è troppo lungo. Accoglienza, cura, vicinanza e attenzione, fiducia e speranza sono altrettante promesse di base che si possono riassumere in una sola: amore. Noi promettiamo amore, cioè amore che si esprime nell'accoglienza, nella cura, nella vicinanza, nell'attenzione, nella fiducia e nella speranza, ma la grande promessa è l'amore. I bambini vengono al mondo e si aspettano di avere conferma di questa promessa. Lo aspettano in modo totale, fiducioso, indifeso. Basta guardarli in tutte le etnie, in tutte le culture, in tutte le condizioni di vita. Quando accade il contrario, i bambini vengono feriti da uno scandalo insopportabile, tanto più grave in quanto non hanno i mezzi per decifrarlo. Non possono capire che cosa succede. Dio veglia su questa promessa fin dal primo istante. Ricordate cosa dice Gesù? Gli angeli dei bambini rispecchiano lo sguardo di Dio e Dio non perde mai di vista i bambini. Matteo 18, 10. Guai a coloro che tradiscono la loro fiducia, guai! Il loro fiducioso abbandono alla nostra promessa, che ci impegna fin dal primo istante, ci giudica. E vorrei aggiungere un'altra cosa, con molto rispetto per tutti, ma anche con molta franchezza. La loro spontanea fiducia in Dio non dovrebbe essere mai ferita, soprattutto quando ciò avviene a motivo di una certa presunzione, più o meno inconscia, di sostituirci a Lui. Ecco, un modo di parlare della spiritualità dei bambini che è commovente. Il tenero e misterioso rapporto di Dio con l'anima dei bambini non dovrebbe essere mai violato. È un rapporto reale che Dio vuole e Dio lo custodisce. Il bambino è pronto fin dalla nascita per sentirsi amato da Dio ed è pronto a questo. Non appena è in grado di sentire che viene amato per se stesso, un figlio sente anche che c'è un Dio che ama i bambini. Gli atti dell'amore passano attraverso il dono del nome personale, la condivisione del linguaggio, le intenzioni degli sguardi, le illuminazioni dei sorrisi. Ma c'è un secondo miracolo, una seconda promessa. Noi, papà e mamma, ci doniamo a te per donare te a te stesso. E questo è amore, che porta una scintilla di quello di Dio. Ma voi, papà e mamme, avete questa scintilla di Dio che date ai bambini. Voi siete strumento dell'amore di Dio. E questo è bello, bello, bello. Solo se guardiamo i bambini con gli occhi di Gesù, Possiamo veramente capire in che senso, difendendo la famiglia, proteggiamo l'umanità. Il punto di vista dei bambini è il punto di vista del figlio di Dio. La Chiesa stessa nel battesimo fa ai bambini grandi promesse con cui impegna i genitori e la comunità cristiana. La Santa Madre di Dio, per mezzo della quale il figlio di Dio è arrivato a noi, amato e generato come un bambino, renda la Chiesa capace di seguire la via della sua maternità e della sua fede. E San Giuseppe, uomo giusto, che l'ha accolto e protetto, onorando coraggiosamente la benedizione e la promessa di Dio, ci renda tutti capaci e degni di ospitare Gesù in ogni bambino che Dio manda sulla terra. Un discorso molto bello che mette il bambino al centro della spiritualità, che dice le nostre responsabilità nei riguardi dei bambini, perché davvero dobbiamo essere poi esaustivi su questa promessa d'amore che si sentono venendo al mondo, e che sottolinea poi anche questo aspetto misterioso del fatto che Dio parla al cuore di ogni bambino. Qui abbiamo insigni studiosi che ci parlerebbero di Voltaire, di tutte le varie cose che vi ricordate. I bambini di ogni nazione, di ogni etnia, di ogni cultura hanno un sentire di Dio, hanno una forma interna di preghiera. L'importanza di rispettare pienamente questo rapporto che Dio instaura direttamente con i bambini. Ci sono tante catechiste tra i presenti, direi, l'importanza di non fare danni sarebbe già la prima cosa. Quante volte i bambini nella catechesi si danno delle immagini un po' distorte di Dio, non si lascia emergere quel Dio papà, quel Dio creatore, quel Dio bellezza, no? Che si hanno un po' intrinseco nel loro cuore. Altri temi che vengono fuori da questi brani, prima di passare al successivo, era questo tema che ci lascia sempre un pochettino scandalizzati anche noi, che se la tua mano ti scandalizza, tagliala, se il tuo piede ti scandalizza, taglialo, se il tuo occhio ti scandalizza, taglialo. Prima addirittura si era detto che chi dava scandalo sarebbe meglio che venisse ammazzato con una macina da mulino nelle profondità del mare. Sono linguaggi davvero duri, ma di cui bisogna assolutamente abituarsi. Nel mio libro L'ingiustizia di Dio e altre anomalie del suo amore ho dedicato alcuni paragrafi a questo stile del paradosso evangelico, cioè se non si capisce che è un modo paradossale, tipico, no? Davvero si arriva a un'idea assolutamente contorta, un Dio di nuovo violento, un Dio massacratore. Si arriva a Origene, che voi sapete, dopo aver letto l'elogio per gli eunuchi per il regno dei cieli, praticamente fece quello che, cioè andò ad eunucarsi, cioè bisogna capire i generi letterari, perché qui è un genere letterario, cioè il Signore non ci vuole in paradiso senza una gamba, senza un occhio, senza un braccio. Il paradosso evangelico, che è questo stile particolare, ci vuole dire però che le scelte del credente devono essere scelte radicali. La scelta del discepolato è una scelta che a volte ci mozza delle parti pesanti di noi, è una scelta che brucia, è una scelta che impone sacrifici personali. Questa è la nostra chiamata. Quindi ogni scelta per il Signore spesso è una scelta dolorosa. Non c'è logica di sequela Christi che non sia anche logica di sequela Crucis, cioè chi segue il Signore deve prendere la sua croce e seguirlo. E prendere una croce fa sempre male. La croce è pesante, si cade, si è sfiniti, ci si muore sopra. Il credente è colui che deve fare delle scelte radicali per togliere in lui ciò che gli è di scandalo, ciò che gli è di ostacolo alla sequela del Signore. Quindi vedete, prima si è parlato dello scandalo esterno, io sono di scandalo, cioè di inciampo per gli altri. Qui Gesù sta parlando dello scandalo che ciascuno ha dentro di noi. Ciascuno dentro di noi ha delle pietre d'inciampo che gli impediscono di seguire il Signore. Qualche volta ne siamo consci e consapevoli, altre volte non sappiamo neanche bene. La Chiesa, nella sua grande tradizione, ci invita all'esame di coscienza, che non è un, così un tormentarsi per vedere le mie opere, ma è capire quali sono quelle parti di me che sono ancora nelle tenebre, che non sono ancora state invase dalla luce di Cristo, capire quelle parti di me che non seguono il Signore, capire quali sono quelle zone del mio cuore dove io non riesco a far arrivare il suo amore, che mi impediscono di correre libero dietro di lui. È un lavoro importante, che forse ultimamente la spiritualità predicata perlomeno non ci ricorda più tanto, fermandoci invece a un nozionistico esame di coscienza su questo quel precetto, su questo quel comandamento. Io credo che invece bisogna davvero ricercare che cosa dentro di noi è di scandalo, che cosa dentro di noi ci impedisce di seguire il Signore. Ecco, quali sono quelle croci che io rifiuto, che io non voglio prendere alla sequela del Signore. Altro tema che viene fuori qui era questo, ne citiamo un momentino, ma se il tuo occhio, se la tua mano, se il tuo piede, tagliali, meglio entrare monco o orbo che andare nella Geenna. Allora, che cos'è questa Geenna? La Geenna è la valle di Innon, in ebraico è Geinnon, quella valle a sud di Gerusalemme tra il Monte degli Ulivi e la spianata del Tempio. Quando voi andate al Monte degli Ulivi, scendete dalla spianata del Tempio, attraversate la Geenna, il Geinnon. Era un luogo dove anticamente, al tempo del re Acaz e di buona parte dei re, venivano sacrificati i fanciulli al dio Moloch. Quindi forse anche qui ci può essere anche un contatto, un ricordo, tema dei bambini, dei fanciulli, i fanciulli che vengono ammazzati dai nostri scandali, la Geenna. Voi sapete che la pratica dell'uccisione dei bambini era una pratica cananaica in onore delle divinità, molto molto diffusa, e buona parte dei re di Israele vi aderivano, tant'è vero che i profeti si scagliano contro quei re che, pur definendosi seguaci dell'unico Dio di Israele, continuavano queste pratiche. Lo stesso episodio, voi sapete, della presunta immolazione di Isacco da parte di Abramo, riflette questa polemica anticananaica. Cioè, probabilmente Isacco, contaminato o avendo dietro di sé un retroterra culturale che prevedeva che l'uccisione dei figli fosse gradita alla divinità, nel suo grande amore per Dio crede di dovere sacrificare anche lui il suo figlio, no?
Ma
scusate, Abramo, no? Crede di dover sacrificare il figlio Isacco, ma Dio gli ferma la mano, no? E gli dice no. Piuttosto sacrificami un animale, ecco, questo che diventerà un po' sostitutivo del sacrificio umano. Voi sapete che l'animale è sempre sostitutivo in qualche bisogno del sacrificio umano. Ecco perché poi, scusate, ma per essere molto chiari, Gesù si autodefinirà l'agnello di Dio, no? Perché è lui che si sacrifica, non sono gli uomini che devono sacrificarsi. Ecco, in questa polemica si inserisce anche sicuramente l'episodio del sacrificio di Isacco da parte di Abramo, che viene stoppato dall'intervento divino dell'angelo. In questa valle, che era quindi un luogo sacro alla divinità, alle divinità pagane, il pio re Giosia, quel tale che muore nel 609 combattendo contro il faraone Necao, e che resta l'unico probabilmente pio re di Israele, insieme forse ad Ezechia, di quella caterva infinita di monarchi, despoti, massacratori, stragisti, corrotti che Israele ebbe in tutta la sua storia. Che cosa fa? Poiché lì si sacrificavano agli dèi i figli, lui ne fa l'immondiziario del Tempio, in modo tale da sconsacrarlo completamente. Cioè, il Tempio aveva bisogno di una grande discarica, perché pensate a quanti sacrifici venivano fatti, no? Cioè, pensate ai buoi, agnelli che venivano continuamente sacrificati. ovviamente restavano le ossa, restavano le pelli, restavano l'interiora, cioè tutte le parti che o non erano bruciate, ma tenete conto che veniva bruciato solo un tipo di sacrificio, il cosiddetto olocausto, cioè tutto bruciato, le altre venivano sgozzate, il sangue veniva sparso, abbiamo visto la volta scorsa, perché c'era il corso di martedì, no? Sull'ilasterion, cioè sul coperchio dell'arca santa, oppure veniva sparso sull'alzarà, cioè l'altare dei sacrifici, no? E poi il resto veniva condiviso, si faceva una mangiata, un barbecue sacro che dava anche gioia alla guida. Però avanzavano un sacco di cose e queste dovevano essere buttate da qualche parte. Allora, poiché la spianata del tempio è proprio lì sopra, venivano buttate tutte giù nella valle di Innon, dove era stato acceso un fuoco e c'era continuamente una combustione, come nelle nostre discariche a cielo aperto, la terra dei fuochi, avete presente? Ecco. Quindi avevamo questo fenomeno di combustione permanente ed era il posto dove si buttavano tutte quante le porcherie, era la discarica pubblica, era l'immondiziario. Nel secondo libro dei Re, 23:10, e Geremia dal capitolo 7 al capitolo 9, si dice, colti da un impeto d'amore, che sarà in questa valle che i nemici del popolo di Dio saranno distrutti e divorati dal fuoco. No, cioè Israele, quando pensa ai suoi nemici, dice: io li vorrei buttare nella pattumiera, no? E allora ecco che rimanda tutti nella Ghenna. Qui Marco pensa al testo di Isaia 66, dove la pena dei nemici consiste proprio nel disfacimento dei cadaveri insepolti. Vi leggo Isaia 66, 23, 24. In ogni mese, al novilunio e al sabato, verrà ognuno a prostrarsi davanti a me, dice il Signore. E uscendo vedranno i cadaveri degli uomini che si sono ribellati contro di me, perché il loro verme non morirà, il loro fuoco non si spegnerà e saranno un abominio per tutti. Ecco l'inferno. Sarete spazzatura se non seguirete il Signore, se non perderete l'immenso valore che è la sequela del Signore. Ricordatevi bene che l'immagine dell'inferno non è un'immagine di punizione, è un'immagine di minaccia, è un'immagine esortativa, è un'immagine pedagogica, secondo quella che abbiamo ripetuto tante volte, è la teologia delle due vie, cioè Dio è la felicità, se sto dalla sua parte sono felice, se mi allontano da lui vado verso l'infelicità, vado verso la dissoluzione, vado a finire nell'immondizia, vado a finire nella discarica, vado a finire all'inferno. L'inferno è l'antitesi della felicità di Dio. Quindi, quando nella Bibbia troviamo delle immagini che esprimono il fuoco, il distruttore, la ghenna, là dove sarà pianto e stridore di denti, eccetera, non sono dei luoghi, ma sono delle situazioni di infelicità assoluta per chi si allontana totalmente da Dio. E così come il paradiso non è tanto un luogo, ma è la relazione profonda con Dio, no? Quando i padri dicono posuit eut Adam, creavit Deus Adam, posuit eum in paradiso, id est in Cristo, cioè Dio creò Adamo e lo pose in paradiso, cioè in Cristo, ma vuol dire che saremo tutti nella pancia di Gesù, ma vuol dire che tramite Gesù noi entriamo in quella relazione con Dio che sarà intimità, che sarà fraternità, che sarà vederlo faccia a faccia. Quindi le immagini del paradiso, il banchetto, il regno dei cieli, il banchetto nuziale a cui si accede con la veste candida, o quelle dell'inferno, la ghenna, il fuoco distruttore, il luogo dove sei, non sono immagini di luoghi, sono immagini di situazioni, cioè se io sto con Dio mangio, bevo e dormo e sono contento, era l'immagine somma che potevano avere gli ebrei della felicità allora, grandi mangiate, non avevano problema del colesterolo, per cui Isaia dice cibi grassi e succulenti,
pure della glicemia, perché parlava del miele,
esatto, quindi vedete, non c'erano problemi metabolici da osservare, ecco, e così l'infelicità è vista in questa maniera assoluta. E allora ecco, è meglio, no, fare dei tagli profondi dentro di noi che finire in una situazione di infelicità assoluta, perché il grande discorso è sempre questo: se seguo Dio e se seguo Gesù Cristo sono felice, se mi allontano da Dio, se mi allontano da Gesù Cristo sono infelice. Allora è meglio fare dei sacrifici di parti di me, del mio io, del mio egoismo, delle mie comodità, e per seguire il Signore, perché se non faccio questo la mia è una situazione di infelicità, la mia è una situazione infernale, sono spazzatura. Ecco, se non seguo Cristo sono spazzatura, l'unica cosa che serve è seguire Cristo. Ultimo tema è il tema del sale. Questo tema del sale, che è un tema abbastanza complesso, perché tutte le volte che si parla di sale nel Nuovo Testamento in genere non capiamo niente. Allora, ciascuno sarà salato con il fuoco, ma che cosa vuol dire? Adesso lo spieghiamo. Buona cosa il sale, ma se il sale diventa senza sapore, con che cosa lo salerete? Abbiate sale in voi stessi e siate in pace gli uni con gli altri. Allora, c'è un discorso sicuramente simbolico, che è questo, no? Il sale è simbolo di purificazione. Il sale è usato per le vittime nel sacrificio di alleanza. Leggo Levitico 2,13. Dovrai salare ogni tua offerta di oblazione. Nella tua oblazione non lascerai mancare il sale dell'alleanza del tuo Dio. Sopra ogni offerta offrirai il sale. Ecco, questo è molto importante. Che cosa significa questo? Il credente è chiamato a consegnarsi, a togliere gli ostacoli, a non essere di scandalo. Il credente è chiamato alla resistenza nel momento della prova. Deve purificarsi dagli scandali che ha dentro di sé, dagli inciampi che gli impediscono di seguire il Signore. Il sale però è anche un conservante. Cioè, qui c'è un po' il tema della perseveranza, il tema della prova. Ciascuno di noi, nei momenti della prova, ha la tentazione di desistere dalla sequela del Signore. E ciascuno di noi ha delle prove, dei momenti in cui si sente solo, in cui si sente abbandonato da Dio e dagli uomini. È il momento della prova in cui ci viene chiesto di resistere. Il sale è questo conservante antico che veniva messo sui cibi per conservarli nel tempo. E in certi momenti il credente deve salarsi, cioè deve resistere, deve dire: Signore, anche se in questo momento non ti sento, so che mi sei vicino, so che mi ami. Anche se in questo momento sono nella prova e nella sofferenza, io so che tu sei vicino a me. Anche se in questo momento tutto mi va male, io credo nel tuo amore, perché tu sei vicino a me, sei sul mio letamaio, come direbbe Giobbe, sul mio letto di dolore, sei nella mia fossa di morte, sei nella mia angoscia, sei nel mio mare in burrasca, vicino a me quanto mai e più che mai. E questa è la chiamata alla perseveranza del credente, La chiamata alla perseveranza del credente. Allora, se il sale non serve per purificare o non serve per salare, viene buttato nel fuoco. E questo non capiamo perché. Ma dovete capire una cosa che io ho scoperto soltanto leggendo, studiando, eccetera, che il combustibile per eccellenza presso gli ebrei erano le placche di sale del Mar Morto, le mattonelle di sale. Cioè, queste mattonelle, voi sapete che il Mar Morto è il mare più salato della terra, bla 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 bla, alla sua periferia le rocce sono intrise di materiale salino che è un ottimo combustibile. Quindi il sale che si estraeva dal Mar Morto veniva usato per la purificazione, veniva usato per la conservazione degli alimenti, ma quando non veniva usato per queste cose o aveva uno scarso sapore per cui non poteva essere anche usato ad usi commestibili, le mattonelle di sale servivano come combustibile, cioè venivano messe sotto il pentolone per fare la minestra, per capirci. Cioè Israele si scaldava con questi blocchi di sale che erano combustibile di allora,
che poi non era sale puro, ma
no,
era
no,
con
no.
altri,
certo, certo.
Sali minerali,
erano sali minerali, ma anche perché tenete conto che Israele non ha mai avuto tanti alberi, eh?
Certo.
Voi sapete chi è stato, deserti, deserti, pietre, pietre, un po' di verde che viene quando piove, ma quindi non ci sono tanti alberi, non si può sprecare il legno per il fuoco, e quindi loro avevano questa materia prima che erano questi blocchi di sale che veniva usata normalmente. Questo vi fa capire tutti quei strani brani che non hanno l'altro serve che essere gettato nel fuoco. Ma chi di noi butta il sale nel fuoco, butta l'immondizia, butta da altre parti, no? Invece loro dice, ecco, se non riuscite a usarlo ad uso alimentare, se non lo usate come conservante, e usate come combustibile, no? E quindi questo è il senso, no, di queste frasi che sono un pochettino difficili. Ecco, direi a questo momento di addentrarci in un mare burrascoso, ma siamo in un momento di consonanza sinodale. D'altra parte, voi sapete che la parola sinodo, come ricorda sempre Papa Francesco, è synodos, cioè camminare insieme, no? E allora è bello anche che in questo momento, dove sommi prelati e rappresentanti del laicato e di tutte le confessioni discutono su patrimonio e famiglia, anche noi nel nostro piccolo ci confrontiamo sul tema del matrimonio e della famiglia, soprattutto perché il brano che ci tocca che ci è dato come grazia di meditare è il capitolo 10, versetti 1-12, in cui Gesù completa questi insegnamenti sulla vita comunitaria. Cioè, avete visto, questi insegnamenti sulla vita comunitaria hanno parlato di chi è più importante, hanno parlato del tema dello scandalo, hanno parlato anche di un'altra cosa che non ho detto, chi non è con noi, chi non è contro di noi è con noi, capissimo mai questa cosa? Ah, mamma mia, guardate, io che vivo un cristianesimo un po' di periferia tra l'assoluta ortodossia della Santa Romana Chiesa e l'incontro con i non credenti, con i lontani, con gente che è piena di buona volontà, ma non è dentro certi meccanismi culturali. Quante volte vedo questa diffidenza da parte della Chiesa, della Curia, verso altri che fanno magari meglio di noi le cose, ma non le fanno col bollo della Curia. E allora davvero vedere che chi non è contro di noi è con noi di Gesù è un grandissimo richiamo, è un grandissimo richiamo. Quante volte noi siamo ecco, come quelli, come Giovanni, l'apostolo amato, il quale gli dice: maestro, abbiamo visto uno che scacciava i demoni nel tuo nome e glielo abbiamo vietato perché non era dei nostri. Ma Gesù disse: ma non glielo proibite, perché non c'è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito dopo possa parlare male di noi, perché chi non è contro di noi è per noi. Bellissimo questo, avere questa apertura, questa capacità di apprezzare il bene ovunque sorga. Questo varrà anche per le famiglie tra virgolette irregolari, apriremo delle cose, già degli squarci sul sito, cioè ovunque c'è il bene, ovunque c'è la carità, ovunque c'è la donazione, ovunque c'è la lotta al male, ovunque c'è la sconfitta dell'ingiustizia. Ma cosa stai a guardare le etichette, no? Perché fanno tutte parte del progetto di Dio, questo Dio che ha seminato i semi del Verbo in tutte le culture, in tutte le esperienze. E quante volte noi siamo chiusi, mi ha sempre colpito che una delle prime cose che ha fatto Monsignor Fiandino quando è arrivato alla Crocetta ha cambiato
Don.
ha cambiato il titolo del bollettino parrocchiale, che prima era Tra noi della Crocetta, e adesso invece era Con noi della Crocetta, Abagiamei, Abagiamei, è già un passo in più, però è bella stata questa sensibilità, perché questo Tra noi della Crocetta intendeva proprio un po' il circolo chiuso, no? la congrega,
l'internosso, ecco, una volta.
Di belli come noi la mamma non ne fa più, insomma. È già la Crocetta, invece Con noi va già meglio, ma è proprio questa è insita dentro il credente, a volte questo essere
la
parrocchietta, il chiudersi, no? La congregazione, non sono dei nostri, ma quante cose belle vengono fatte dal mondo da gente che non è dei nostri. Pensate al progresso scientifico, no? Che tante volte è portato avanti da medici, ingegneri, biologi, che magari sono dei tuoi atei, non lo so, ma anche questo per il credente loda Dio, perché va avanti il regno, perché va avanti la salvezza dell'umanità, eccetera. Quanti pensatori non credenti hanno delle bellissime intuizioni che possono essere di esempio tra noi? Quale spiritualità hanno delle culture totalmente altre dalle nostre, senza assolutamente, per carità, mitizzare i miei bravi Yanomami? Quanti insegnamenti questo popolo cosiddetto primitivo ci può dare sul rispetto della natura, sulla vita comunitaria, sulla solidarietà, sul senso della festa, sul senso della preghiera e l'importanza della preghiera. Loro che dicono sempre che finché noi preghiamo e teniamo le mani alte verso il cielo, la volta celeste non precipita su di noi. Il momento in cui abbasseremo le braccia, la volta celeste precipiterà su di noi e ci schiaccerà. Cioè tutte le culture hanno veramente i semi del verbo. Ecco, questa apertura mentale all'altro dovrebbe davvero caratterizzare il credente, cosa che noi non facciamo. Ma adesso entriamo nel tema e qualcuno dei nostri bravissimi lettori e lettrici legga i primi 12 versetti di Marco 10.
Fino a 12. Partito di là, si recò nel territorio della Giudea e oltre il Giordano. La folla accorse di nuovo a lui e di nuovo egli la maestrava, come era solito fare. E avvicinatisi dei farisei per metterlo alla prova, gli domandarono: è lecito ad un marito ripudiare la propria moglie? Ma egli rispose loro: che cosa vi ha ordinato Mosè? Dissero: Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di rimandarla. Gesù disse loro: per la durezza del vostro cuore egli scrisse per voi questa norma. Ma all'inizio della creazione Dio li creò maschio e femmina. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e i due saranno una carne sola. Sicché non sono più due, ma una sola carne. L'uomo dunque non separi ciò che Dio ha congiunto. Rientrati a casa, i discepoli lo interrogarono di nuovo su questo argomento. Ed egli disse: chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra commette adulterio contro di lei. Se la donna ripudia il marito e ne sposa un altro commette adulterio.
Allora, premessa. Quando Gesù parla, quando Gesù dà questo insegnamento, nella legislazione vigente il divorzio era presente. Deuteronomio 24:1 concedeva in Israele il divorzio. Ma sull'interpretazione di Deuteronomio 24:1 si erano creati ai tempi di Gesù due scuole. Cosa diceva Deuteronomio 24:1? Che l'uomo poteva ripudiare la propria moglie se avesse trovato in lei eruat debar, cioè qualcosa di sconveniente. Allora, su questo qualcosa di sconveniente si erano create ai tempi di Gesù due scuole. Quella di Rabbi Shammai, che ammetteva il divorzio soltanto in caso di adulterio, e quella invece di Rabbi Hillel, secondo cui motivo sufficiente per divorziare era che la moglie avesse lasciato bruciare l'arrosto, oppure che ne so, russasse di notte, oppure che tu ne avessi trovata una più bella dopo, ecco, cioè qualunque motivo ti rammendasse male i calzini, cioè qualunque motivo. La cosa è meglio spiegata nel brano parallelo, che è il brano di Matteo 19, versetto 11-12, perché qui Marco sta scrivendo ai Romani, sta scrivendo agli italiani che non conoscono questa pesante diatriba presente allora ai tempi di Gesù in Israele. E allora Marco taglia corto e dice: è lecito ad un marito ripudiare la propria moglie? Ma invece, se vedete il brano parallelo di Matteo 19 che scrive agli ebrei, la domanda è lecito ripudiare la propria moglie per qualsiasi motivo? Cioè, per i farisei non si pone il problema se è lecito o no ripudiare la propria moglie. Certo che è lecito, perché è in Deuteronomio 24, ne parla Mosè, è la legge, abbiamo ricevuto questo. Altrimenti non si capirebbe perché i farisei fanno questa domanda. Certo che è lecito. Beh, allora avremmo potuto chiedere: è lecito uccidere? No, lo chiedono, fa parte della legge, no? Ma chiedono per qualsiasi motivo. Cioè, tu stai dalla parte di Rabbi Shammai, che dice che è lecito divorziare soltanto in caso di adulterio del coniuge, o stai dalla parte di Rabbi Hillel, che dice che è lecito divorziare per qualsiasi motivo? Ecco, questo è... Come?
Il Lele mi pare che sia più famoso.
Come è più famoso perché è il grande fariseo, è grande, la scuola di Lele, quella che poi verrà il grande Gamaliele, Gesù stesso in genere è un illeliano gamalaico farisaico perché crede alla risurrezione, eccetera eccetera. Ma qui invece va giù pesantemente. Gesù innanzitutto manda in crisi il suo uditorio perché dice una cosa che è quasi blasfema per chi lo ascolta, cioè che la legge del divorzio, la legge, sapete, per gli ebrei è sacra, è la Torah, è divina, portano i rotoli, li baciano, li inchinano, no? E pensate a tutti i cerimoniali che avvengono attorno alla Torah, dice: bene, questa legge qui è una legge che vi è stata data per la vostra miocardiosclerosi. Proprio il termine che trovate nel Vangelo greco è sclerocardia, cioè durezza di cuore, no? Durezza di cuore è un concetto greco, cioè è una parola greca, questa sclerocardia, che traduce un'espressione ebraica che è orlat lebab, che vorrebbe dire chiudere il cuore al piano di Dio. Lebab è il cuore, cuore chiuso, perché avete il cuore chiuso al piano di Dio. Ecco, questo è un primo discorso, che la legge antica non comprende pienamente la parola di Dio. Cioè, comprende da una parte delle cose che non sarebbero secondo il piano di Dio, dall'altra parte anche un'economia di tolleranza, dall'altra parte anche è una legge che vi viene incontro, quindi è modulata a quello che potete. Quindi ci sono due aspetti in questa cosa qui. Seconda cosa, Gesù dice che non tutta la Sacra Scrittura, qui ci dà un principio esegetico, ha lo stesso valore. Se vogliamo vedere qual è il piano di Dio sul matrimonio, non dobbiamo ricercarlo in Deuteronomio 24, ma dobbiamo cercarlo nel libro della Genesi. Allora, Gesù risponde, attenzione, ma ecco qui, quando le Bibbie traducono come un versetto 6, io davanti, ma all'inizio della creazione, ecco, ma all'inizio, Gesù risponde: in principio non fu così, in principio, il principio non è una volta, non è l'inizio della creazione, eccetera, è la Genesi. Voi sapete che è del Medioevo la prassi di chiamare i libri biblici con i nostri nomi, Genesi, Esodo, Levitico, Deuteronomio, eccetera, eccetera. Anzi, mi pare addirittura più tardivo, forse 1300, un certo Etienne di non so che cosa in Francia che fece questo lavoro qua. Fino ad allora e tuttora, per gli ebrei ogni libro biblico si nomina con le prime parole del primo versetto del primo capitolo. Tra l'altro la divisione in capitoli e versetti, voi sapete, è avvenuta solo dopo la stampa della Bibbia, quindi è del 1500, eh? 1500. L'arcivescovo di Canterbury per comodità mise i numerini, ecco, ma è una cosa molto tardiva. Ma la prima parola, no? Allora, come inizia il libro della Genesi? Il libro della Genesi comincia con Bereshit, Edonai, Barak, in principio Dio creò, no? Bereshit, comincia con in principio. Allora, quando Gesù dice ma in principio non fu così, non vuol dire una volta all'inizio dei tempi, vuol dire nel libro della Genesi. Allora, Gesù ci dà anche qui un insegnamento esegetico. Non tutti i versetti della Bibbia hanno lo stesso valore. Cioè ci vuole una comprensione profonda, una comprensione totale, e soprattutto, come dice la Dei Verbum al capitolo 4, no? È Cristo la rivelazione definitiva, è Cristo l'esegeta del Padre, no? È Cristo colui che rivela pienamente il piano del Padre. Quindi è Cristo che ci insegna a leggere le scritture, è in Cristo che si trova il compimento, no? Sono stato invitato in questi giorni a tenere una conferenza a Milano, un centro studi, non mi ricordo più cos'è, il primo venerdì di febbraio, loro fanno un seminario sulla violenza nelle religioni, no? E volevano che io parlassi della violenza nella Bibbia, e io ho detto ma mettiamo violenza e perdono nella Bibbia, perché c'è sì una violenza, no? Ma c'è continuamente un superamento, un passaggio, una maturazione verso vette altissime. Cioè, lo dico tante volte, se in Genesi 4 troviamo la vendetta di Lamech che dice per ogni mio livido farò un omicidio, per ogni mia scalfittura farò un'uccisione, 7 volte è stato vendicato Caino, ma Lamech sarà vendicato 70 volte 7, quindi una vendetta sproporzionata all'offesa, arriviamo poi nella Torah a occhio per occhio, dente per dente, che ci scandalizza tantissimo, ma che invece è già un grande superamento, è una grande mitigazione, perché è un permettere una vendetta proporzionale all'offesa e non più 70 volte 7 come era prima, fino ad arrivare ai famosi salmi imprecatori che noi abbiamo pudicamente purato dal nostro salterio, ma che sono sempre parola di Dio, in cui si dice che i miei nemici siano sterminati, o Signore, che i loro figli siano sfracellati contro la roccia, no? E noi quando leggiamo questa roba siamo ecco, ma in realtà è un affidare ormai la vendetta a Dio. Quindi vedete, è un altro passo in avanti. Non siamo prima massacravamo 70 volte uno, poi facciamo occhio per occhio, dente per dente, arrivo ai salmi imprecatori, io non faccio più nulla, sono un non violento, dico Signore, pensaci tu, mandami un fulminaccio, sterminali tutti, no? Sono tantissimi i salmi, no? Che dicono queste parole. Quando ero ragazzo avevo composto, allora componevo canti sacri, ero una commissione diocesana della musica sacra, avevo messo un po' scherzosamente, avevo messo scherzosamente in musica un salmo imprecatorio e cui il ritornello cantichiava che sua moglie resti vedova, alleluia, e i tuoi figli tutti orfani, grazie al tuo amor. Ovviamente, però capite, ci sono dei sacri, però questo è già un movimento di non violenza, perché affido. Arriviamo a Gesù che invece dice perdonate i vostri nemici, no? Fate del bene a quelli che vi odiano. Se voi amate solo quelli che vi amano, non fanno così anche i pagani? No? Ma voi pregate per i vostri nemici, pregate. Io non so quanti Patria per Gloria diciamo per coloro che ci hanno fatto del male nella nostra vita. Tutti noi ne abbiamo, perché l'esperienza dei nemici, cioè di quelli che ti hanno fregato, che ti hanno tradito, che ti hanno contraddetto, che ti hanno fatto dei torti, ne abbiamo tutti. È un'esperienza umana e cristiana che proprio deriva dalla scrittura. Io da bambino Ero convinto che tu fossi sempre stato buono, pacifico e tranquillo, che hai avuto tutti amici. Quando ho cominciato a vedere che succedeva nella vita di gente che non ti capiva, di gente che ti travisava, di gente che si opponeva, di gente che credevi tuo amico e che poi alla fine ti dà la pugnalatina sulle spalle, eccetera, ho capito che la dimensione del nemico è una dimensione biblica che tutti noi abbiamo. Allora ogni giorno dobbiamo pregare per i nemici. No? Arrivare, come dice Paolo, no? A fare del bene a coloro che ci odiano, no? Perché questa è la, tra virgolette, vendetta cristiana, no? La vendetta dell'amore, la vendetta del perdono, eccetera, eccetera. Vedete quale cammino. Ecco, non tutta, certo, se uno si ferma a leggere: per un mio livido faccio un omicidio, ne uccido 70 per una mia scalfittura, di Genesi 4, cosa tira fuori? No? Ecco, quindi non tutta la Bibbia, no? Quindi guai a coloro che hanno una lettura meccanicistica della Bibbia. Io ricordo sempre, ero ancora qualche anno fa, ecco, mi ricordo perché avevo un ambulatorio di medico di famiglia, e mi telefonano in pieno ambulatorio una signora dicendo: mi ha dato il suo nominativo la curia perché io ho un grave problema, guarda, cioè adesso non posso, mi dia il numero, la richiamo fino all'ambulatorio, la richiamo, sapesse, io vedo che mio figlio frequenta una ragazza che secondo me non va, eccetera, eccetera, ne soffro tanto, e allora ho chiesto luce alla parola di Dio, e che cosa ho fatto? Ho aperto la Bibbia a caso, ho messo il dito lì ed è venuto fuori: meglio sarebbe per lui che andasse ad impiccarsi. Cioè, che era il versetto di Dio. Ah, è Dio che mi ha parlato! Dico: no, attenzione, non funzionano così le cose. No, ecco, ma per dirvi, voi sapete, ci sono, lo dico scherzando, ci sono alcuni gruppi in Torino che hanno questa lettura al totobibbia, insomma, sì, sì, no? Sì. Cioè tipo lotteria.
È vero.
Ci sono dei movimenti di spiritualità che fanno questa cosa qua,
che
pensando aprono a caso indicano: il Signore mi ha detto questo. No, ecco. Cioè, no, non è che così. Lo stesso Gesù ci dimostra qui che Genesi, Deuteronomio 24 aveva detto una cosa, ma se tu vuoi capire il significato profondo devi andare al libro della Genesi, perché la lettura, questo fu stato dato per un momento di, perché Mosè ha avuto pietà della vostra miocardiosclerosi, della vostra chiusura al piano di Dio,
o
alla dura cervice, eccetera, eccetera.
Circostanze storiche,
sociologiche, umane, spirituali. Ma in principio, nel libro della Genesi, Dio li creò maschio e femmina. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e i due saranno una sola carne, sinché non sono più due ma uno. L'uomo dunque non separi ciò che Dio ha unito. Allora, notiamo intanto una cosa: come Gesù non cita il testo di Genesi 2:24 in ebraico, ma lo cita secondo la versione greca. Probabilmente anche lui aveva già quella dei 70 sotto mano, ma è interessante perché la versione greca estremizza addirittura in senso monogamico il testo ebraico. Il testo ebraico diceva: ed essi saranno una sola carne. Il testo greco dice: i due saranno uno, che tra l'altro è un assurdo matematico, perché 2 uguale a 1, però capite, è molto più forte. Ed essi saranno una sola carne è più leggero, è chiaro, già lì. Ma qui invece non sono più due ma uno. Ecco, questo è proprio il testo greco. Non sono più due ma uno. Gesù arriva a questo assurdo matematico per dire che il volere di Dio è un matrimonio assolutamente monogamico, fedele sempre. Ed è Dio stesso che fa dei due un'unità inscindibile e indissolubile. Chi attenta quindi all'unità matrimoniale è miocardiosclerotico, cioè è oglat lebab, rifiuta, chiude il cuore al progetto creazionale di Dio. Frasi chiare, dure, forti, eccetera. Accennerei brevemente, e poi andiamo a fare la pausa caffè e apriamo il dibattito, a quali testi Gesù fa riferimento per dire questa cosa. Allora, la fonte più antica del racconto della creazione, che risale al secolo X, la cosiddetta fonte yavista, ci afferma che Dio crea l'Adam come essere unico. Allora Dio plasmò l'Adam con polvere dal suolo.
Scusa, decimo avanti Cristo.
Avanti Cristo, ho detto dove?
No, sono io che...
Ah, no, avanti Cristo, sì, avanti Cristo. Allora, ma poi qualcuno dice addirittura che raccolga, come dice, radici anteriori, fonti anteriori, che fanno discendere... Mille, il tempo di Davide, insomma, perché Davide e Salomone, quindi la fonte yavista di quel tempo lì, probabilmente raccogliendo fonti addirittura dal patto di Sichem, che era il 1250, cioè ancora anteriori. Allora, questa fonte più antica ci afferma che Dio crea l'Adam come un essere unico. Ma poi, Dio disse, non è bene che l'uomo sia solo, gli voglio fare un aiuto che gli sia simile. Voi sapete come va avanti il testo, tra tutti gli esseri creati, l'uomo non trovò un aiuto che gli fosse simile. Allora il Signore Gesù gli tolse una delle costole e rinchiuse la carne al suo posto. Plasmò con la costola che aveva tolto all'uomo una donna e la condusse all'uomo. Allora qui c'è una grande rivelazione. L'essere unico creato da Dio, l'Adam, non siamo ancora ad Adamo, Adam, Dio creò l'Adam. L'Adam è l'umanità. Si parla di Adamo con la maiuscola dopo, al capitolo 4. Ma è l'Adam. Questo Adam è formato da due lati. La parola ebraica che noi traduciamo come costola, selah, SL, andrebbe infatti tradotta meglio come due, come lato. L'Adam si compone di un lato maschile e di un lato femminile. Si compone dell'uomo e della donna. E qui c'è una grande rivelazione. L'Adam allora è la coppia, è l'unione del maschio e della femmina. Dietro c'è sicuramente il mito dell'androgino primordiale, di Platone. No? Di Platone. E guardate, questo lo dice Benedetto XVI. Benedetto XVI dice, nella creazione dell'uomo, nella Genesi, sta dietro il mito di questa unidualità, come dice lui, tipica del mito dell'androgino di Platone. Cioè Dio crea un Adam che è bisessuato, che ha in sé la mascolinità e la femminilità e che poi scompone, no, nel lato femminile e nel lato maschile. Allora, questo racconto biblico ci porta alcune rivelazioni fondamentali. Prima rivelazione, che l'uomo è ontologicamente comunione, che l'uomo è amore. Cioè che all'interno del progetto creazionale sull'Adam ci sia questa relazionalità, ci sia questo essere uno di fronte all'altro, ci sia questo bisogno di comunicare, questo che gli fosse aiuto a lui simile, che in Gedò è una frase ebraica che vuol dire stare di fronte all'altro, stare vis-à-vis, stare faccia a faccia. Cioè esprime una dinamica di diversità e di complementarietà. Io davanti a me un altro che continuamente mi mette in crisi, mi mette in relazione, impedisce l'autismo interiore, impedisce la divinizzazione di se stessi, c'è sempre un altro con cui mi devo relazionare. Quindi sicuramente l'uomo è chiamato all'amore, l'uomo è chiamato alla relazione, l'uomo è chiamato alla comunione, l'uomo è chiamato al dialogo. Io mi sono sempre chiesto, ma con me tutta la tradizione biblica, come mai Dio abbia voluto questo, cioè sicuramente non è per la riproduzione della specie. Dio aveva mille altri modi per riprodurre la specie, pensate ai vermicelli che li tagliate in due diventano due vermicelli diversi. No? Pensate alla riproduzione a distanza, quella degli alberi per esempio, che sono inseminati tramite il vento, tramite l'acqua, tramite gli insetti vettori. Ecco. Invece Dio iscrive nel DNA, nella biologia dell'uomo, la necessità di trovarsi, dei mammiferi in genere, dell'uomo che poi emerge da essi, questa capacità di ritrovarsi, di relazionarsi, di competere. Ecco, l'uomo è amore, l'uomo non è un'isola, l'uomo è chiamato alla relazione, l'uomo è un Adam scomposto che continuamente cerca la relazione, la ricomposizione dell'Adam iniziale. E nella pulsione sessuale Dio mette davvero questo imprinting biologico alla ricerca dell'altro, ad andare verso l'altro. Cioè ciascuno di noi non è isolato, ma pensate a quante reti, a quanti intrecci nei secoli sono state fatte tra famiglie, tra paesi, tra popoli, tramite i matrimoni, tramite l'unione sessuale che uno sente imperante non dentro di sé. Al punto che è stupefacente che la prima parola dell'uomo nella Bibbia non sia per ringraziare Dio che è il creatore, che è il facitore di tutte le cose, che è l'onnipotente, ma per la propria sessualità, per la propria realtà dinamica che da essa deriva. Tant'è vero che voi sapete, la prima volta che Adam parla fa questa proclamazione poetica, la prima poesia della storia. Nelle vostre Bibbie è scritta proprio a versetti in poesia, Genesi 2:23, questa volta esse carne della mia carne e ossa delle mie ossa. È il primo poema. Ultima cosa, e poi mi fermo e andiamo avanti, penultima. Allora, i due lati dell'Adam da soli non esistono, sono intrinsecamente chiamati all'unità. Ognuno dei due da solo non è l'Adam. Ecco perché l'uomo abbandonerà suo padre e sua madre ed essi saranno una sola carne. Carne, guardate che non è soltanto la copula, il coito, l'atto sessuale, è qualcosa di molto più profondo, perché per il semita, restio al pensiero astratto filosofico, la parola carne, basar, equivale quasi al concetto di persona. Essi saranno una sola persona. E questa persona umana si realizza nella comunione matrimoniale, in cui, dice la traduzione greca che qui Marco usa, i due diventano uno, in questo assurdo matematico. Quindi la monogamia è un chiaro progetto di Dio. L'autore yavista dirà che la poligamia, che poi diventerà così costante in Israele, anche i patriarchi avevano mogli, concubine, eccetera, eccetera, fino ad arrivare a quel recordman del sesso che era Salomone, che aveva 300 mogli e 900 concubine, come faceva, aveva l'elenco telefonico soltanto per ricordare i nomi, non lo so. Ecco, comunque l'autore yavista dice che chi è il primo che fu poligamo? Il perfido Lamech, cioè il nipote di Caino. Questo nipote di Caino è combinato di tutti i colori, peggio che il nonno, è cattiva razza. Prima di tutto non è stato più pastore, ma è stato sedentario. Fu il primo a fondare le città, quindi a fondare gli imperi, le strutture. Poi, tra l'altro, fu il primo poligamo e poi aveva una sorella che si chiamava Naama, che vuol dire la bella, e quindi fu l'inizio anche della prostituzione, eccetera, eccetera. Quindi vedete, e poi fu il primo che forgiò i metalli, quindi la spada, la guerra, eccetera, eccetera. Quindi ne ha fatte di tutti.
Il creatore della civiltà.
Comunque, l'autore biblico attribuisce a Lamech, nipote di Caino, la poligamia, no? Ma secondo Genesi il piano divino di monogamia dovrebbe estendersi anche alle specie animali. Tant'è vero che vi ricordate quando io, chissà perché la figura di Noè affascina i bambini, io passo metà della mia giornata con un nipotino di 21 mesi a parlare di Noè, e lui prende tutti gli animaletti a due e li infila nell'arca e va a cercare l'elefante e l'elefantessa, perché più volte si dice a due, no? A coppie il maschio e la femmina in Genesi 7 quando si parla di questo. Ultima, e veramente ultima, i due lati dell'Adam sono in assoluta parità. Lo sottolinea il gioco di parole del versetto 23b. Mi pare che il secondo mercoledì di questo mese di novembre parlerò alla chiesa di San Domenico nella sala cateriniana sul tema la donna nella Bibbia. E qui parto proprio da questa cosa qui, perché la si chiamerà Isha perché dall'ish è stata tolta. Voi sapete che le nostre traduzioni fanno un torto alla traduzione biblica. Nell'ebraismo il nome è la persona, è veramente l'interiorità. Allora noi si chiamerà donna perché dall'uomo è stata tolta, dicimbo. Invece, per indicare l'assoluta parità, non l'assoluta uguaglianza, si dice che hanno lo stesso nome, uomo e uoma, oppure se volete donno e donna, dovremmo tradurlo così per dire hanno lo stesso nome, sono la stessa realtà, non c'è nessuna inferiorità. Qualcosa di più rendiamo in inglese con woman, man e woman, qualcosa si resta lì, ma le traduzioni italiane non danno ragione di questa rivelazione che è già l'assoluta parità tra uomo e donna insita in questo versetto. Mi fermo qui perché vi ho rubato qualche minuto, vediamo chi crede il caffeino, dopodiché dibattito, riflessioni, messe in comune.
Dobbiamo forse... Voglio parlare, sto pensando a questo.